Giovedì 9 novembre 2017, la 27ª puntata, e sarà la penultima, di Luisa, Mille giorni di te e di me. State ascoltando Nascere di Paolo Zanarella. Cari amici ascoltatori, un saluto amichevole a tutti e auguri a tutti per una buona giornata. Ringrazio tutti quelli che hanno voluto e amato questo programma di musica e poesia attraverso una storia d'amore insolita ed una denuncia sociale profonda. Ringrazio Andrea Diani, direttore di Radio Fan. Ringrazio la Facoltà di Verona. Ringrazio Giorgio Maria Bellini, già presente nello studio assieme a due amiche. Tutto lì. Avant-dernier numéro de Louise, chers amis de la France, bonjour Paris, bonjour Lille, bonjour Étaples-sur-Mer. J'ai réalisé ce programme de musique et de poésie pour toi, Louise, pour te prouver que je t'aime vraiment. Et enfin, cette semaine, je t'ai envoyé une carte postale où j'ai écrit « Épousez-moi si vous êtes encore libre ». Une demande en mariage, une déclaration d'amour. Ho scritto alla ragazza del mio cuore, Louise, queste parole su una cartolina, dopo un incidente stradale. Tra virgolette, mi sposi, Luisa, se lei è ancora libera di cuore. Subito, questo volto d'angelo, ce visage d'ange. Versione francese, versione italiana. Ce visage d'ange. Questo volto d'angelo. Oramai lo conoscete un po' dovunque nel mondo. Ce visage d'ange, à toi Louise, avec amour. Vendredi grisâtre, monotone et pluvieux, une mer ridée calme, un rayon de soleil point au son du clapotis des vagues, tel et ton apparition magique, comme Vénus, sortie des eaux. Nous embrasser hier me conduit aujourd'hui sur le chemin maternel d'un pays asiatique qui m'unit encore plus à toi. Douceur, bonté, altruisme nous unissent imperceptiblement. Ton visage gracieux d'un ange des pays du sud ressemble à ma joie exubérante quand je t'aperçois, et alors, les yeux dans les yeux, je sirote tes douces syllabes. J'aime tes rougeurs quand tu reçois les cadeaux. J'adore ta gentillesse innée qui procure le bien-être à ton prochain, et tu gratifies chacun d'un sourire. Les clients ne se sentent plus clients, ils ressentent ta chaleur humaine, ta simplicité humble, ton désir de servir, d'aimer ton prochain plus que toi-même. Ma chère Louise, tu es cette perle rare d'un éclat blanc et calme. Celui qui te trouvera sur son chemin recevra le bonheur immense de vivre. Il ira vendre tout ce qu'il avait pour ta pureté nacrée. Aux mignardises du Touquet, Paris-Plage, sont devenues ma deuxième maison. Tu es revenu et mon bonheur rayonne à travers nos discussions passionnées, nos réparties infinies, nos sourires mutuels. Ta belle queue de cheval brune, tes boucles d'oreilles bleues, comme le ciel azur de l'Italie et du Vietnam. Toi et moi, ami pour la vie et au-delà de la vie. Visage d'ange, perle de ma vie, je t'aime, Louise. Je t'aime. Visage d'ange, perle de ma vie, je t'aime, Louise. Je t'aime. A tutti gli amici italiani subito, questo volto d'angelo. Questo volto d'angelo. A te, Luisa, con amore. Venerdì grigiastro. Monotono e piovigginoso, un mare crespo e calmo. Spunta un raggio di sole al suono dello sciacquio delle onde. Tale è la tua epifania magica, al pari di Venere uscita dalle acque. Abbracciarci ieri mi porta oggi sul cammino materno di un paese asiatico che mi unisce quanto mai a te, gioia. Dolcezza, bontà, altruismo ci uniscono impercettibilmente. Il tuo volto grazioso da angelo dai paesi del sud assomiglia alla mia gioia esuberante. Non appena ti vedo, e allora occhi negli occhi, centellino, leme, leme, le tue dolci sillabe. Amo il rossore tuo, allora quando ricevi i regali. Adoro la tua gentilezza innata che procura il benessere al tuo prossimo, e tu gratifichi ognuno di un bel sorriso radioso. I clienti non si sentono più clienti, risentono la tua umanità, la tua umile semplicità, il tuo desiderio di servire, di amare il tuo prossimo più di te stessa. Oh sì, cara Luisa mia, tu sei quella perla unica, di un fulgore rado e calmo, quello che ti troverà sul proprio cammino, proverà l'immensa felicità di una vita angelica e andrà a vendere tutto quello che aveva per la tua purezza madreperlacea. La crêperie, le milliardise di Le Touquet Paris Plage, è diventata la mia seconda casa. Sei tornata, e il sole divino splende intorno alle nostre discussioni appassionate, alle nostre risposte pronte, ai nostri sorrisi reciproci, spontanei. La tua bella coda di cavallo bruno e i tuoi orecchini celesti, come il cielo azzurro dell'Italia e del Vietnam, te e me. Amici per la vita e oltre la vita. Te e me, amici per la vita e oltre la vita. Volto d'angelo, perla della mia vita, ti amo, Luisa, ti amo. Volto d'angelo, perla della mia vita, ti amo, Luisa. Ti amo. sabato sono stato falciato da una macchina, la ruota anteriore della bici distrutta. Mi rimetto e vi presento un mio canto, come ricordo del fatto vissuto, un po' come Jack Kerouac on the Road. Viveva e raccontava il momento presente con immagini poetiche e musica del cuore. E il canto si intitola Un sabato autunnale indimenticabile. Sentirete la musica eterna di Paolo Zanarella, Risveglio, perché è stato un risveglio per me. Domenica 5 novembre 2017 a Verona. Una poesia racconto con il ricordo di Cesare Pavese e Jack Kerouac. Un sabato autunnale indimenticabile, dedicata come sempre e per sempre a Louise. Dalle torricelle a baci di cioccolato, dalle altezze collinari della bella Verona a Corso Milano, in bici, la mattina presto per una bella passeggiata. Le foglie gialle, bianche e marroni cadono ad una dagli alberi sferzati dal vento, la bora, mentre l'Adige scorre lemme, scuro in volto. Due cornetti senza glutine dall'amico caro Emanuele, con cui c'è sempre un sorriso, l'affabilità della beneamata Puglia in una Verona stupita. Tornare nel centro dal verde della pista ciclabile assicura un momento di beltà attraverso tanti bei colori dei monti, del cielo e del fumiciatolo. Respirare un po' l'aria schietta nel verde, passando a Chievo, per prendere la bella pista ciclabile, così pratica e pericolosa nello stesso tempo. E non vedo Luisa da quasi 2 anni. E mi manca troppo. Certo, la stavo pensando, felice, sfrecciando, spensierato sulla pista deserta, seguendo un corso d'acqua. Ma tutto ad un tratto, uno schianto, un botto e hop, mi ritrovo per terra, cadendo dalla bici quasi sulla portiera della macchina che mi aveva appena falciato veloce. La bici danneggiata, una ruota diventa ovale, io contuso e confuso in mezzo al firmamento con le campane che suonano quasi a festa, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, e come sdraiato per terra, la bici sbattuta fuori. Turbato nel proprio intimo, l'ultima immagine in mezzo ai pensieri di te, Louise. Questa macchina che sfreccia davanti a me, io che freno o non freno, e hop, un botto secco, boom, badaboom. La capriola o pirouetta descritta da Elena, una testimone dell'incidente. Invece non la ricordo. Per me è un tuffo vedendo passare la portiera davanti agli occhi. Chiaramente la povera bici fu investita davanti per proiettarmi giù violentemente. E la macchina continuava la sua corsa, mentre Elena disse: «Ma scappa!» Ed io, pallido, quasi tramortito, ferito, l'insegnante di greco e latino di Verona, tornò a vedermi. Parlava. Non capivo. Il più bello? Telefonare subito dopo alla nostra amica comune, Céline, l'altra eroina di Luisa Mille Giorni di Te e di Me, il mio romanzo d'amore. Céline era all'aeroporto, pronta per la partenza. Non poteva parlarmi, ma alla voce incidente si fermò e mi ascoltò. Le disse: «Vidi subito il ricordo di Luisa, Céline. Subito. Ah?» fece la bella Céline, stupita, sconvolta, ma ascoltava attenta. Io, contuso e indolenzito. «Buon viaggio, Céline!» «Al che?» «Grazie!» rispose la bella Bruna dagli occhi azzurri, così simili all'azzurro del cielo estivo. voci amate e distanti che si ritrovavano nel pensiero di lei, di una ragazza dagli occhi di mandorla dolce, con un volto d'angelo asiatico bellissimo, che ha fatto sognare tutti i miei lettori ed ascoltatori di Radio Fan di Verona, sul web, in Francia, in Italia, in America, in Danimarca, nel mondo. E adesso c'è il seguito e il romanzo uscito qualche mese fa a Verona, Louise e l'amore ai quattro venti. Tutto su amazone.it. Non smettiamo di trasmettere, diceva l'amico Claudio Baglioni, in un mondo straziato, straziato dalle guerre e dalla corruzione del potere. Il pensiero di Luisa attenuava il dolore e l'amore prendeva allora posto per un sabato davvero indimenticabile, in cui, se non avessi forse frenato così bruscamente, non sarei stato più qua a regalarvi parole e musica con amore. E darsi più amore è l'unica speranza, scriveva, cantava l'amico di una vita, la colonna sonora di Radio Fan di Luisa Mille Giorni di Te e di Me, Claudio Baglioni. Sentite le ultime note di Paolo Zanarella, Risveglio, e io mi sono risvegliato, vedete, sono vivo, in carne ed ossa, Andrea accanto può vederlo, e anche gli amici. Quindi adesso sentirete qualcosa di bello. Torniamo alla musica, attraverso la colonna sonora della nostra trasmissione. È un pezzo che amate come me, un inno alla vita. Però il pezzo che sentirete l'abbiamo già ascoltato, ma non in questa veste. Sentirete due cantautori celebri, celeberrimi, Gianni Morandi e Claudio Baglioni, per la vita e adesso. E non c'è vita senza amore. Perciò, ascoltate.
Cos'è? E tu che mi cambi gli occhi
Sapete che Claudio Baglioni è la colonna sonora di questa trasmissione Mille giorni di te e di me, che sono mille giorni di te e di me con la Luisa, con tua Luisa. Per l'ultima puntata non perdetela, perché vi preannuncio subito, avete visto, tutte le mie puntate sono collegate, c'è un crescendo anche col poeta che sentirete dopo, Giorgio Maria Bellini. Abbiamo voluto darvi un fuoco d'artificio finale. Quindi prossima puntata avrete di Claudio Baglioni una canzone che non si sente mai, è bellissima, Pace. Una canzone che dura a lungo, c'è anche la morte di un amico di Claudio durante una tempesta che vorrei ricordare perché l'ho conosciuto anch'io. E quindi c'è anche questo ricordo comune che ci collega. Pace, prossima settimana con gli Stambecchi, con mille sorprese, una canzone che vi farà sognare, amare di più la vita. E un testo di Claudio unico, Contro le guerre. Per la pace. Questa trasmissione, ve lo dico fin da adesso, è stata creata contro tutte le guerre del mondo. Ripeto il mio slogan, che è anche la quarta di pagina del mio libro. La forza del vero amore contro il potere voluto di tutte le guerre del mondo. Siamo partiti dal mio caso per arrivare a un caso generale. Che colpisce tutti quanti, bisogna smettere tutte le guerre, tornare all'immagine di John Lennon. Adesso non c'è vita senza amore e perciò subito una poesia di Cesare Pavese che mette in luce la vera bellezza della vita. Gli occhi Gli occhi dell'innamorata. Ascoltate questi due versi. Ve l'ho già letta questa poesia perché l'adoro. È buio il mattino che passa senza la luce dei tuoi occhi. La poesia di Cesare Pavese era dedicata all'attrice americana Constance Dowling. Il 30 marzo 1950 lui scrisse questi versi. E questo 30 marzo 1950 lui l'amava ancora, la pensava, la voleva. 5 mesi prima del suo suicidio, che avvenne tra il 26 e il 27 agosto 1950 all'albergo Roma di Torino, piazza Carlo Felice. Potete andare ancora oggi, cari amici, al secondo piano, o terzo piano, so più, nell'angolo, era la sua camera. Cesare Pavese. E vediamo subito questo canto, che è proprio un canto d'amore. E questo canto fa parte della raccolta Verrà la morte, avrai i tuoi occhi. Ricordate, vi do soltanto 2 o 3 versi per ricordare. Verrà la morte, avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne e sorda, con un vecchio rimorso, un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Ho voluto leggervela perché la poesia che apre la raccolta pubblicata nel 51 e ho su di me una copia di quell'anno regalata dall'editore che avevo intervistato, Giulio Einaudi. Vi leggo adesso la poesia scelta. Mi è venuta così l'idea improvvisamente, un po' come Kerouac, sai? È così, caro amico ascoltatore, mi vengono le idee durante la trasmissione. Quindi i mattini passano chiari. Cesare Pavese. I mattini passano chiari e deserti. Così i tuoi occhi s'aprivano un tempo. Il mattino trascorreva lento, era un gorgo di immobile luce. Taceva, tu viva tacevi, le cose vivevano sotto i tuoi occhi, non pena, non febbre, non ombra, come un mare al mattino, chiaro. Dove sei tu, luce, e il mattino? Tu eri la vita e le cose. In te desti respiravamo sotto il cielo che è ancora in noi. Non pena, non febbre allora, non quest'ombra greve del giorno, affollato e diverso. Oh, luce, chiarezza lontana, respira affannoso, rivolgi gli occhi immobili e chiari su noi. È buio il mattino che passa senza la luce dei tuoi occhi.
Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che mi aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Yeah. Occhi di ragazza, io vi parlo, quei silenzi dell'amore. Riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte nella notte, dei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te.
quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere. Occhi di ragazza, quanto male mi farete perdonare. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.
Vi facciamo sentire un po' le note di Paolo Zanarella, che saluto. Lui va un po' dappertutto, anche a Sanremo l'ho visto ultimamente col pianoforte fuori. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Sono le ultime parole della canzone di Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Occhi di ragazza. Il mio regalo è aver un giorno lontano incontrato Luisa. Torniamo quindi al nostro sceneggiato, Luisa, mille giorni di te e di me, con la musica di Paolo Zanarella, Nascere. Apriamo la nostra bella storia d'amore, che fa sempre un po' sognare, alla pagina 105 per quelli, e siete numerosi oramai, che hanno il libro. Luisa, mille giorni di te e di me. Escriverti le mie poesie, Luisa, e prolungare la nostra intimità attraverso un monologo interiore, quasi un soliloquio. E così, come non pensare a Jim Joyce, amica mia, Daedalus, quel ritratto dell'artista da giovane che aveva tradotto in Italia Cesare Pavese. E dire che questa pagina vibra di emozioni per te, angiolino mio. Ascolta bene quella bella poesia di Cristina Campo, che tocca a me regalarti in quanto sei la mia bella anima gemella, già che ogni parola ci rappresenta nell'assoluto, ci assomiglia, ci identifica nella contemplazione intima che fu la nostra, ma anche nel destino ultimo che potrebbe presentarsi all'improvviso, il momento dell'attesa venuto. E noi chiuderemo, caro Andrea, la musica stavolta per ascoltare questo canto senza musica, anche per ricordare Cristina Campo, quella che amò Mario Luzzi. Moriremo lontani, sarà molto se poserò la guancia nel tuo palmo a capodanno e se nel mio la traccia contemplerai di un'altra migrazione. Dell'anima ben poco sappiamo, berrà forse dai bacini delle concavi notti senza passi, poserà sotto aeree piantagioni germinate dai sassi. Oh signore fratello, ma di noi sopra una sola teca di cristallo, popoli studiosi scriveranno forse tra mille inverni. Nessun vincolo univa a queste morti nella necropoli deserta. Quando penso a questo canto bellissimo di Cristina Campo, Non posso fare a meno di pensare a Luisa, alla nostra ultima dimora, alle nostre anime così vicine, malgrado la distanza fisica. Come un uccellino spaventato è partita sulle strade ventose. Ho sentito che la sua fuga, improvvisa e forzata, nascondesse un sentimento, un'attrazione. E sarà molto bello se bacerò Luisa sulla guancia, così calda che sembra di evitarmi, di appartenermi in sogno, di fondersi in me quando la penso. Sarebbe stata un'esplosione scintillante, un fuoco d'artificio d'amore, di parole tenere, un'epifania mistica, una meditazione del cielo. Stasera, senza la presenza di Luisa, mi sento solo e la poesia di Cesare Pavese, paesaggio ottavo, mi fa pensare alla sua voce, al suo viso. Ascoltate senza musica questo paesaggio ottavo di Cesare Pavese. Paesaggio ottavo. Cesare Pavese. I ricordi cominciano nella sera, sotto il fiato del vento a levare il volto e ascoltare la voce del fiume. L'acqua è la stessa nel buio degli anni morti. Nel silenzio del buio sale un asciacquo dove passano voci e risa remote. S'accompagna al brusio un colore vano che è di sole, di rive e di sguardi chiari. Un'estate di voci. Ogni viso contiene come frutto maturo un sapore ondato. Ogni occhiata che torna conserva un gusto di erba e cose impregnate di sole e sera sulla spiaggia. Conserva un fiato di mare, come un mare notturno, e quest'ombra vaga di ansie e brividi antichi che il cielo sfiora e ogni sera ritorna. Le voci morte assomigliano al frangersi di quel mare. La voce della donna amata da Pavese, Tina Battistina Pizzadorisa, gli manca tanto, come tu mi manchi così tanto, cara Luisa, che ti sto sognando in ogni poesia che leggo, in ogni romanzo che divoro. Ma dimmi un po', cara amica, non hai mai pensato sul serio a noi due, a questa possibilità di vita assieme? La storia di quest'amore impossibile di Franny Price mi fa riflettere sulla nostra storia, e la differenza sta proprio nel fatto che c'è stata, almeno all'inizio, un'intesa perfetta tra di noi, grazie ai nostri caratteri che andavano d'accordo e ai nostri cuori che si volevano bene. Anche tu hai dovuto vedere che, tra virgolette, io mi sforzavo tanto di essere amato da te, rispetto da te, ero addirittura premuroso e pieno di attenzioni nei tuoi riguardi. E la tua amica Selina, che adesso è anche diventata una mia amica, aveva compreso tutto questo senza osare nei primi tempi parlarcene. Non di meno, mi viene una domanda, Luisa. Era davvero Selina, questa ragazza mite, carina, bruna, dagli occhi azzurri, a farti intendere il mio affetto, il mio amore? Facendo un esame di coscienza, mi ero innamorato nel passato di tre altre belle donne, ma sento bene questa volta un vero e reale attaccamento, è quello da cui non si può guarire affatto, per via della potenza del sentimento amoroso e della sua intensità, in quanto la passione sconvolge tutto, portandomi ineluttabilmente a te. Dolce regina di cuori, dolce angeletto mio, oh, quanto lo sapevi, quanto lo comprendevi attraverso i nostri sguardi infiammati, gli occhi negli occhi che appiccavano il fuoco ai nostri cuori, che battevano più forte, il tampan che martellavano le note sulla tastiera della nostra vita stellata, come i tamburi lontani, e ci rispondevano dalla selva degli amori, dall'isola dei monaci in Bretagna, un'isola in cui il boschetto d'amore è il più piccolo. Andarci un giorno su una nave insieme a te sarebbe un altro mio piccolo sogno. E tu, Luisa, non hai scritto una poesia sul nostro legame, sulla nostra relazione? Tu, che amavi così tanto leggere da brava bambina, eppure da studiosa adolescente, non sarei mica diventato l'eroe di uno dei tuoi romanzi polizieschi preferiti? Ogni tanto non mi ritrovi nei tuoi dolci sogni, sotto il cielo di Angers o di Étaples. Non sono in mezzo agli attori preferiti di un tuo film. Non sono quel bel ragazzo che balcia la Dulcinea e Don Chisciotte, anzi che Spasima, per questa sua Dulcinea, nel bel libro che sta leggendo, abbracciandola e baciandola non finire mai, annusando l'odore suo, il suo profumo esotico, che mette in risalto l'odore miracoloso della pelle scura, del rosa carnato addorato, spettinando la bellissima crocchia per vedere scendere a poco quei bei ciuffetti bruni, ondulati a volte lisci, che la tua sola intimità riserva nel letto del cuore tuo. Pensi a me quando stai insieme a lui? Sogni di me nella casa in collina? Un amore cristiano, un'amicizia che durerà al di là del tempo, unirono Cristina Campo e Mario Luzzi. E la sorte che mi è riservata con Luisa. Ci rivedremo, di sicuro, è scritto nel firmamento delle belle e dolci luci scintillanti della notte. E perfino Céline la pensa così. Dolce, dolcissima amica, tu che sei la fattina incantata degli occhi di mondola dolce, che sgrano gli occhi come se stessero per uscire dalle loro orbite. Non appena sentisti le mie parole così dolci, sei tu che deciderai dove e quando, a meno che il fato e le amiche che abbiamo in comune non ci aiutino in questa ricerca dell'altra. La storia di Adamo ed Eva ci ha indicato il cammino giusto, ma dimmi, angiolino mio, amerai lo stesso saperne un po' di più sulle tue credenze, sulla tua interiorità, su questo giardino edenico chiuso che è il paradiso? Senza il serpente del male che gira intorno a noi, ossia l'invidia degli altri. Dimmi, Luisa, se le tue credenze, se la tua interiorità possono essere paragonate a quelle che ho percepito nel grande poeta Mario Luzzi, nella sua amica Cristina Campo e nel mio amico Carlo Ossola. Adesso vi leggo un passo del libro bellissimo che vi consiglio a tutti, Il continente interiore di Carlo Ossola. Tra virgolette, l'annuncio cristiano è presenza che non ha luogo, e sebbene in ogni luogo di culto le comunità abbiano riempito di immagini quel non poter vedere, pure il risorto così congeda Tommaso, tra virgolette, perché mi hai veduto e creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno, Giovanni. Ma noi siamo sempre quelli di Cana. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete, Giovanni. Sempre orfani e sempre incapaci di riconoscere quel ma non è qui che ti vampa, ma non dimora, come ha scritto mirabilmente Mario Luzzi. L'essere è, intero, inconsumato, pari a sé, come è diviene, senza fine, infinitamente è, e diviene, oh vampa, tutto senza ombra flagra, e senza vento, apparenza, tutto trasparentissima sostanza. Nel viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. Corpo incandescente d'avvenire, tra virgolette. Si sgretola, si polverizza, vampa, bocca di fornace, non per annientare, per rigenerare, vita dalle cenere, e noi, dentro quel fuoco, resine stillanti, oh, liberazione dalle scorze. La poesia di Mario Luzzi si esta sotto il masso. Carlo Ossola dice, e noi dentro quel fuoco, come a Emmaus, tra virgolette, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, tra virgolette, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture, Luca. Nel cuore in cammino, con tutti gli stranieri della terra, tra virgolette, ci concedete il vostro cuore, amate il forestiero, perché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto, Deuteronomio. Così, da questo germinare di reciproca ospitalità nasca, levando una cima ai quattro venti, una spigata moltitudine, tra virgolette, poesia di Mario Luzzi. E quando il principio ricomincia e s'avviano germoglio e sfacimento, ecco i tempi si ricongiungono, colano tutti una linfa, svettano una sola spigata moltitudine. Mario Luzzi, brano di tempo e di storia, sì. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me, Giovanni. Chiudiamo la parentesi del grande Carlo Ossola, il mio caro amico da oltre 30 anni, che insegna ancora quest'anno, forse l'ultimo anno, al Collège de France di Parigi. Ricordo che le mie studentesse avevano imparato tutte e due a memoria questa bella poesia, E, l'essere è, di Mario Luzzi. Ed Elena stava di fronte alla sua amica, seduta nel corridoio del pullman, del bus, ognuna su un sedile, mentre ero seduto nell'ultima fila del mezzo, e le guardavo, felice, con gli occhi sgranati di meraviglia, perché mi recitavano la bella poesia che conteneva un inno al creato, a Dio, alla presenza, all'essere. Le due ragazze si guardavano ridendo, ed i loro occhi scintillavano di gioia, e come bambine si tenevano la mano in alto mentre le ascoltavo, davvero stupito di tanta bellezza spontanea. Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, di Mario Luzzi. È l'essere, è intero, inconsumato, pari a sé. Come è, diviene, senza fine, infinitamente è, e diviene, diviene se stesso, altro da sé. Come è, appare, niente di ciò che è nascosto lo nasconde, nessuna catività di simbolo lo tiene, o altra guaina lo presidia. Oh, vampa, tutto senza ombra flagra, e senza vento apparenza, tutto trasparentissima sostanza, e forse il paradiso questo, oppure luminosa insidia, un nostro oscuro, ab origine mai vinto sorriso. Alla fine dello spettacolo ho applaudito, e anche loro due, sì che tutti gli altri alunni si voltavano a scrutarci a lungo, quando tornavamo tutti in pullman, dopo aver trascorso una bella settimana a Torino, in un'occasione di un gemellaggio con il grande liceo storico e classico, il liceo Massimo D'Azeglio, il cui preside era un mio amico, caro amico, Giovanni Ramella, un eminente critico letterario, adoratore dei libri degli scrittori colti, in cui Pavel, Steiner e le sorelle Bronte. E adesso, dopo questo nostro sceneggiato, abbiamo, lo sapete, ricevuto due amiche. Susanna è una sua cara amica insegnante, che ha insegnato lettere qua a Verona. Sono qua in studio con Giorgio e Andrea, e Susanna mi ha chiesto nel corso della settimana, tramite Matteo, che è un mio amico, la possibilità di ascoltare una canzone che adoro davvero, Georges Brassens, un poeta, un artista, un anticonformista di prima luce. Ho seguito le sue orme, come Giorgio che è qua presente. Ascoltiamo la più bella, una delle più belle delle sue canzoni, perché per me sono tutte belle, tra l'altro, però è stata difficile da tradurre, allora ho voluto tradurvi un terzo della canzone. Ascoltate, e subito dopo ascoltiamo il grande Georges Brassens, che fu tradotto, dovete sapere, in Italia niente meno da Fabrizio De André. Ricorderò tra l'altro il gorilla per il giudice, quindi vedete, il mio libro dice tutto, però Fabrizio De André già ci ho pensato, e anche Georges Brassens. Georges Brassens, gli amici prima di tutto, le copains d'abord, ascoltate. No, non era la zattera della Medusa questo battello, che lo si dica all'estremità del porto, non lo si dica all'estremità del porto. Navigavano come padri tranquilli sul grande stagno delle anatre, e si chiamavano gli amici prima di tutto, gli amici prima di tutto. Questi fluctua nec bergitur non era della letteratura, che ne faccia dispiacere agli jettatori. Il suo capitano, i suoi marinai non erano figli di mascalzoni, ma amici franco di porto, amici prima di tutto. Non erano amici di lusso, dei piccoli castori e pollucci, non erano di Sodoma e Gomorra,
Sodoma e Gomorra non erano amici scelti da Montaigne e la Boessie. Facevano a pugni, senza scazzare, gli amici, prima di tutto. Ma si amavano, usando ogni mezzo per raggiungere lo scopo. Gian Pietro, Paolo e compagnia bella era la sola litania, il loro credo, il loro confideo, agli amici, prima di tutto. All'appuntamento degli amici non mancavano mai. Il solo battello che teneva era quello del battello degli amici prima di tutto. È una canzone sull'importanza dei veri amici nella vita, che come gli amori sono tra le cose che contano di più al mondo, le perle di questo mondo. Non ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, Io la cantavo la canzone con i ragazzi nelle colonie e i campi di adolescenti, grazie a Susanna, Matteo, la loro amica di essere venute, e ascoltiamo Georges Brassens, Les Copains d'abord. Sapete che qua a Radio Fan sono tutti amici, e anche Andrea per primo, Les Copains d'abord.
Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Thank you. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Georges Brassens, un successo incredibile. Stiamo sforando, ahimè, quindi dobbiamo togliere delle cose che rimetteremo prossima settimana. Stone e Chardin erano previste, L'avventura, un successone davvero. Alla fine della puntata avrete un'altra colonna sonora della mia vita, Gérard Lenormand. Gli ho mandato un messaggio e Gérard certamente ascolterà questa trasmissione di Luisa, Mille giorni di te e di me. Sentirete la sua magnifica canzone Les jours heureux, non ve la tradurrò perché siamo fuori tempo, ve la tradurrò prossima settimana. Quindi passiamo subito a un momento davvero eterno di Radio Fan, la venuta di Giorgio Maria Bellini. Come stai, Giorgio?
Io sto bene.
Anch'io. Andiamo. Un omaggio a Jack Kerouac sulla strada, On the Road. Giorgio, hai scelto una poesia che non so...
Sì, ho scelto una poesia non molto lunga che sarebbe la 208esima chorus che vi leggerò adesso.
Giorgio Maria Bellini, il poeta beat di Verona, la beat generation che continua attraverso Radio Fan. Prego.
Anticamente, nelle città, uomini sono rimasti seduti in sale d'attesa, nella notte gonfi di cibo e alcol, aspettando, come se la città non esistesse. Sono così vecchi. Pensano tutti allo stesso modo. Li ho visti morire su delle sedie, silenziosi in città che non avevano mai progettato. Li ho visti cantare in saloons per soffocanti tumulti. Ho visto uomini in caffè che si iniettavano la coppa di oppio con i greci della fratellanza. Distributori aztechi di pulche, comitati rembrandtiani di città e società di massoni. Iniettami la coppa di sperma, Jim, questi divisi anglo-spagnoli che cantano, deridono, disturbano. Te, sullo sfondo, sono i gentili seppellitori di tuo padre.
Vi leggo adesso, prima di leggere assieme a George on the Road, una recensione, una prefazione anzi, di una signora, Magda Di Cristoforo, che ha fatto la traduzione di On the Road assieme a Fernanda Pivano, lo sapete, e lì era per la famiglia cristiana del 59. E lei scrive questo perché c'è stato anche un momento buio in Jack Kerouac alla fine della sua vita. E ve lo leggo perché mi sembra importante. Facciamo una trasmissione contro le guerre e bisogna che si sappia anche questo. Tra virgolette. L'influenza del perbenismo della madre con la quale vive si rafforza e Kerouac, che non riconosce la continuità tra sé e la nuova generazione in rivolta, si distacca dai veri amici, accusandoli di essere caduti in un tranello comunista. Dichiara il proprio patriottismo e la propria difesa dell'intervento americano in Vietnam. Il ricorso all'alcol diventa sempre più sistematico, fino al 1969, quando un attacco di ernia non curata chiude un'esperienza umana che sembra segnata dal riconoscimento del primo e fondamentale principio del buddismo, che la vita umana è essenzialmente un dolore. Vi leggo queste parole perché bisogna ricordare anche altri eventi e forse Giorgio ci darà un po' il suo pensiero dopo. Vuoi parlare subito?
No. Cioè, c'è tempo.
Allora, mettiamo On the Road subito partiamo insieme, Radio Fan vi guida tutti quanti e Jack Kerouac parte prima en The Road sulla strada. La prima volta che incontrai Dean fu poco tempo dopo che mia moglie ed io ci separammo. Avevo appena superato una seria malattia, della quale non mi prenderò la briga di parlare, se non che ebbe qualcosa a che fare con la triste e penosa rottura e con la sensazione da parte mia che tutto fosse morto. Con l'arrivo di Dean Moriarty ebbe inizio quella parte della mia vita che si potrebbe chiamare la mia vita lungo la strada. Prima di allora avevo spesso sognato di andare nell'Ouest per vedere il continente, sempre facendo piani vaghi e senza mai partire. Dean è il tipo perfetto per un viaggio, perché nacque letteralmente per la strada, eh sì. Quando i suoi genitori passarono da Salt Lake City nel 1926 un vecchio macinino diretti a Los Angeles, le prime notizie su di lui mi furono date da Chuck King, che mi aveva fatto vedere alcune sue lettere scritte in un riformatorio di New York, New Mexico.
Mi interessai enormemente a quelle lettere perché chiedevano a Chad, in modo così ingenuo e dolce, di insegnargli ogni cosa su Nietzsche e tutti meravigliosi argomenti intellettuali che Chad conosceva. A un certo punto Carlo e io parlammo delle lettere e ci chiedemmo se avremmo mai conosciuto quello strano Dean Moriarty. Tutto ciò accadeva molto tempo fa, quando Dean non era quello che è oggi, ma solo un giovane carcerato avvolto di mistero. Poi arrivò la notizia che Dean era uscito dal riformatorio e stava venendo a New York per la prima volta. Si diceva anche che avesse appena sposato una ragazza di nome Mary Lou.
Adesso vi voglio fare sognare e fare scoprire a tutti gli studenti, siamo anche all'Università di Verona, no? On the Road, attraverso i personaggi. Quindi due brani, uno più lungo, uno meno lungo, uno che vi presenterà subito Dean. E ricorderete per sempre questo brano. Il secondo breve che vi presenterà la bella Mary Lou. Ecco il primo brano. Al mattino fummo assaliti da terribili nausee. La prima cosa che fece Dean fu di attraversare il campo di grano turco per vedere se la macchina ci avrebbe portati ad est. Io gli dissi di non farlo, ma lui ci andò lo stesso. Tornò tutto pallido. Amico, quella è la macchina di un poliziotto e ogni posto di polizia in città conosce le mie impronte digitali dall'anno in cui rubai 500 macchine. Tu lo vedi, quel che me ne faccio. Io volevo solo fare un giretto, amico. Non posso farne a meno. Senti, se non ce la battiamo di qua in questo preciso momento, ci schiaffano dritti in galera. Hai maledettamente ragione, risposi. E cominciamo a fare i bagagli con tanta furia quanto ce lo permettevano le mani, con la cravatta a ciondoloni e le code della camicia di fuori. Salutammo in fretta la nostra dolce famigliola e ci avviammo traballanti verso la strada protettrice dove nessuno ci conosceva. La piccola Janet piangeva vedendo che noi, o io, o chiunque fosse, partivamo, e Frankie era tutto gentile, e io la baciai e mi scusai. «Quello è matto davvero», disse lei. «Mi ricorda proprio mio marito che è scappato, esattamente lo stesso tipo. Spero proprio che il mio Mickey non venga su a quel modo. Crescono tutti così adesso». E finiamo, vi dicevo, con una descrizione di questa Mary Lou. Devo soltanto ritrovare la pagina. Ecco. Dopodiché andai a Denver e quella primavera incontrai Mary Lou. Quindi se volete, in questo, nel corso del romanzo c'è Dean che sta passeggiando assieme a Sal, sono sulla macchina. Quindi dopodiché andai a Denver e quella primavera incontrai Mary Lou in un chiosco di bibite. «Oh, caro mio,
aveva solo 15 anni e portava i blue jeans e semplicemente aspettava che qualcuno raccogliesse. Tre giorni e tre notti di chiacchiere all'ex hotel, terzo piano, camera d'angolo a levante, camera ai santi ricordi, sacra scena dei miei verdi anni. Lei era così dolce, allora, così giovane. Ma, ehi, guarda laggiù nella notte, hop, hop. Un gruppo di vecchi vagabondi accanto al fuoco della ferrovia. Accidenti, quasi rallentò. Vedi, non so mai se mio padre sta lì o no. C'erano alcune figure accanto ai binari che si aggiravano attorno a un fuoco di legna. Non so mai se devo chiedere o no. Lui può essere dovunque. Proseguimmo. In qualche parte dietro o davanti a noi, nella notte immensa, suo padre giaceva, ubriaco, sotto un cespuglio, e non c'erano dubbi in proposito, con dello sputo sul mento, dell'urina sui pantaloni, cerume negli orecchi, croste sul naso, forse sangue nei capelli, e la luna che riluceva sopra di lui. Hans Rud, omaggio oggi a Jack Kerouac, per finire, Giorgio Maria Bellini, attraverso una poesia che lui ci ha già letto la settimana scorsa. Giorgio.
Eccomi qui. Misterioso chi? Quei passi dietro a voi, quando notturna virtù si fonde in antichi lucernari, sono del misterioso chi? I suoi movimenti tra le vostre ombre offrono dialoghi, umide confessioni. Chi profuma di coriandolo, vesti accurate, occhi che percepiscono vibrazioni di futuro.
Traduzione francese. Mystérieuse force invisible. Ses pas derrière vous, quand une vertu nocturne fond dans de vieilles lucarnes. Ils sont de la mystérieuse force invisible. Ces mouvements parmi vos ombres offrent des dialogues, des confessions trempées. Cette force a la bonne odeur des confettis, des vêtements élégants, des yeux qui perçoivent les vibrations du futur. Giorgio, tre domande brevi. Chi sono le forze invisibili del chi?
Beh, diciamo che forse sono le nostre coscienze che si intrecciano alla nostra ombra. Tu sai perfettamente che quando ci sono delle lampade lungo la via,
sì,
l'ombra da dietro, adagio adagio, passa davanti e poi ritorna indietro.
E quello che ho visto vedendo le lampade di Verona lungo l'Adige l'inverno.
Ecco, insieme ai gabbiani.
I gabbiani, un simbolo. Preferisco ricordare i gabbiani di Le Touquet Paris Plage, erano così dolci.
Certo.
Perché le confessioni sono umide? Nella poesia tu dici...
Possono essere anche di carattere erotico.
Capito. Io chiamo i massoni cinghiali nella mia poesia, oasi della felicità, perché ce ne sono così tanti a Le Touquet. E i cinghiali amano la notte, amano lo scuro.
E amano anche la devastazione.
Esatto. La tua poesia di oggi, finiamo tra un minuto con Gérard Lenormand. Giorgio sta cercando... Luisa, mille giorni di te e di me, Andrea allora, sulla mia sinistra, Giorgio sulla destra. Giorgio.
Carissimo, questa poesia è tratta da una rivista che si chiama Anterem, numero 26-27 del 1984.
Ringioviniamo un po'.
È passato qualche giorno. Gaio Cesare. Ah, ecco, una premessa. Questa poesia appunto parla dello sfacelo e degli imperi, insomma, di qualsiasi tipo di impero di oggi, di ieri e anche di domani.
Poveri noi. Prego.
Gaio Cesare. Luna crescente sospinge vele mortali, pavoni e fagiani in gioco divino posano tributi per sabbie alessandrine. Il piede si innamora del declino e l'orma si muta in avvoltoio pigro. ammantato di monili sul ventre, con occhio riverso e ossa turchine, carnale cocaina sussulta, l'alfiere Bruno s'affianca a quella parte bianca di barbara pelle, porpora di lania. Fiamma oleosa del mito, felino di psiche alberga, nube sanguigna, oppila trombe. Sospiro vegetale fonde il fato. La voluttà fugge, apice gentile, morbido veleno. Il mignolo fruga vene profonde, e il falco invita la corrente, gelido grido di si schianta. Pietre macedoni e numi assorbe il trionfo. Avide brillano le pinne, lambiscono futuri omicidi, e gli alisei confortano la preda, l'artiglio del gladio s'accende, fra gocce nere di metamorfosi, granelli di pepe maturo premono, lidi vaginali della liturgia. Caligola muore, Gaio muore, si spegne, decede, si estingue, spira, soccombe, perisce, manca, finisce, esala. Gaio muore, muore Caligola.
Avrete per la prossima settimana la mia traduzione francese di questo canto. Subito Gérard Lenormand con Scheim, che conoscete in Italia, lo so, Les Jours Heureux, I Giorni Felici, una delle più belle canzoni di Gérard Lenormand, e sognate i giorni felici, quando siamo in due siamo sempre felici. Ciao.
La nuit s'enfuit, emportée par ses blancs chevaux. Quand le soleil, comme une fête, vient annoncer le jour nouveau. Quand la clarté pâle de l'eau vient caresser tes longs cheveux, je pose ma tête sur ton épaule et je chante les jours heureux. Je pose ma tête sur ton épaule et je chante les jours heureux.
Alors, le temps s'écoule comme l'eau vive d'un torrent. La vie a le goût du bonheur et tous les parfums du printemps. Les choses me paraissent plus belles quand je les découvre dans tes yeux. Les saisons passent à tire-d'aile et je chante les jours heureux. Les saisons passent à tire-d'aile et je chante les jours heureux. Les jours heureux à vivre à deux, à vivre à deux.
Tu m'invites à prendre ton corps, tes doigts frémissent sur ma peau, comme une femme d'écume d'or.
C'est le repas, le point du jour, le moment des tendres aveux, quand on sait se parler d'amour, chanter ensemble les jours heureux. Quand on sait se parler d'amour, chanter ensemble les jours heureux.